Signore sia lodato. Abbiamo gioia nel cuore perché nei nostri cuori c'è Gesù. E questa è la cosa più importante. Io stamattina mi sento onorato di trovarmi in mezzo a voi. È onorato perché dicevamo prima, proprio con il fratello Raimondo, dice tutto è iniziato dopo la scuola biblica in una porzione, ecco. All'ingresso della chiesa, adesso adibita per libreria, lì c'era una stanza, ho dormito lì insomma per 6 mesi, e il Signore ci ha benedetti in questi anni in Umbria. Mia moglie diceva per lei 6 anni, per me quasi 7, nel mese di gennaio, e 7 anni non si cancellano facilmente. E il Signore ci aveva dato tanto, provveduto anche un'abitazione, quindi insomma pensavamo di rimanere qui per poterlo servire. Però i piani di Dio sono stati diversi e sono diversi. E non l'abbiamo scelto, nel senso che non abbiamo chiamato, fatto delle lettere per ritornare giù, però ci hanno chiesto la disponibilità per un trasferimento. E sinceramente, insomma, vi dico che io ho imparato a servire il Signore in questo modo. Conoscevamo tanti servi di Dio che hanno messo la vita a servizio di Dio. Sappiamo che il tempo pieno significa anche questo. Pastore giù in Sicilia, un caro fratello e anche amico che era stato diversi anni in Calabria, poi in Sardegna, ogni volta lui mi raccontava che sembrava quasi che il Signore avesse messo le radici, il Signore iniziava a benedirli e subito i fratelli del Consiglio Generale poi lo mandavano da un'altra parte. E, ecco, ci avvicinano a casa, più o meno 2 ore da dove abitiamo, andremo a servire il Signore in provincia di Catania e siamo felici per questo, ma se ci avessero mandato da un'altra parte saremmo stati, ecco, lo stesso felici, o almeno disposti a seguire Dio, perché seguire il Signore è sempre la cosa migliore. Io mi ricordo una delle prime meditazioni qui in questa chiesa, se non la prima, in occasione di un culto di Santa Cena, e parlando della riabilitazione di Pietro, quando il Signore gli disse tu seguimi, e di Giovanni che cosa sarà? Tu seguimi. E noi siamo chiamati a seguire sempre, sempre solo il Signore. E ringrazio Dio per tutti quanti voi, ringrazio Dio per il pastore Mortelliti, per i fratelli del Consiglio di Chiesa. Non sono parole fatte, sono parole che sgorgano dal mio cuore per il loro affetto, vicinanza, aiuto che avete dimostrato nei nostri confronti in questi anni. Una della crisi più grande, qualcuno che si sposta dal sud, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania e viene qui, è il fatto di avere tante chiese distanti. La distanza tra Terni e Perugia non era poi insomma così breve, già 100 chilometri, considerando che giù le chiese anche a 5-6 chilometri ci sono delle grandi realtà e grandi comunità, però grazie a Dio perché anche nella distanza abbiamo avuto dei fratelli, degli amici e anche dei confidenti, ci hanno dato tanti consigli in momenti anche difficili della nostra vita, e sono cose che noi dal nostro cuore non vogliamo assolutamente, ecco, cancellarle. Il Signore vi benedica, vi faccio continuare a crescere, progredire, prosperare nelle sue vie. Ed è un po' questo quello che io voglio trasmettervi stamattina. Pregate per noi pregheremo per voi. Poi insomma mia moglie è parte della testimonianza, di quello che volevo dire l'ha detto lei, il Signore ci ha dato, noi vogliamo andare anche da un'altra parte a dare quello che il Signore, ecco, ha dato a noi. Vi chiediamo, fratelli, di pregare per noi, di stare vicino alle chiese di Terni, d'Orvieto, in questo periodo di passaggio, ma noi sappiamo che il Signore li aiuterà e li benedirà. Amen. Primo libro di Samuele, leggiamo la parola di Dio, primo libro di Samuele, capitolo 17, leggeremo diversi versi in questo capitolo. Gloria a Gesù, alleluia. Primo libro di Samuele, capitolo 17, leggeremo prima il verso 20, il verso 21, fino al verso 22, poi altri versi. Vedo che voi mi seguite, vi chiedo di alzarvi in piedi leggendo la parola del Signore. Signore sia lodato. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore ad un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava il grido di guerra. Israeliti e filistei si erano schierati, un esercito di fronte all'altro. Davide lasciò al guardiano dei bagagli le cose che portava e corse alla linea di battaglia. Appena la raggiunse, chiese ai suoi fratelli come stavano. Dal verso 33, Saul disse a Davide: «Tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza». Davide rispose a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rotolava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente». E Davide soggiunse: «Il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo». E Saul disse a Davide: «Va, e il Signore sia con te». Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: «Non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato», e se la tolse di dosso. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre bellisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse verso il filisteo. Dal verso 48. Appena il filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il filisteo in fronte. La pietra gli si conviccò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il filisteo, lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. Poi Davide corse, gli si gettò sul filisteo, gli prese la spada e sguainatala lo uccise e gli tagliò la testa. Preghiamo un attimo. Signore, noi ti ringraziamo perché ci ritroviamo riuniti dinanzi a te, intorno a te, intorno alla tua santa e benedetta parola. E noi stamattina, Signore, ti preghiamo di parlare ai nostri cuori. Preghiamo, Signore, affinché la tua unzione scenda dall'alto. Scenda, oh Dio, toccando e ungendo i cuori e le orecchie, anche quelle spirituali del cuore di coloro che ascolteranno, anche di coloro, Signore, che per la prima o le prime volte si trovano stamattina in mezzo a noi. E anche, oh Dio, una tua unzione particolare sulla mia vita fa che possa parlare da parte tua nella guida e nella potenza del tuo spirito. Mentre, Signore, a te noi ci presentiamo fiduciosi nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Signore sia lodato. State comodi, fratelli. Credo che tutti quanti noi, o la maggior parte di noi, conosciamo la storia di Davide che sconfisse il gigante filisteo Goliat. È scritto e l'abbiamo letto che Israele era stazionato, posizionato di fronte all'esercito dei filistei e prima che la battaglia si consumasse con l'esercito, coinvolgendo i due eserciti, vi erano dei guerrieri valorosi che uscivano da una parte e dall'altra per combattersi.
dalle schiere dei Filistei uscì questo guerriero formidabile, alto 3 metri, con una armatura particolare, aveva anche uno scudiero che lo precedeva. Ma tra le file del popolo di Israele non si trovò nessuno, il re aveva paura, anche l'esercito. E ad un certo punto il Signore guidò lì tra la linea di battaglia un ragazzo di nome Davide, aveva circa 16 anni, che come dice la parola di Dio sconfisse questo gigante. Perché io vi voglio dire che i problemi, le difficoltà, le montagne che nella vita possiamo affrontare, li possiamo sconfiggere e abbattere tutti. Li possono abbattere i ragazzi, li possono abbattere anche gli adulti, coloro che sono sposati, coloro che sono fidanzati, perché l'esito delle nostre battaglie non dipende dalle nostre forze, ma dipende soltanto dall'aiuto potente del nostro Dio. In modo particolare, fratelli, io stamattina mi vorrei soffermare su un altro aspetto. Mentre leggevo questo capitolo, mi ha colpito una piccola parola che si ripete diverse volte. Ed è questa qui: corse, correre, correva. Davide corse alla linea di battaglia. Quando Saul gli chiese: tu non ce la farai mai ad abbattere questo gigante, lui gli racconta la sua esperienza. Io mi trovavo con il gregge. Veniva un orso, un leone, prendeva e afferrava una pecora e io gli correvo dietro e liberavo quella pecora dalle fauci dell'orso e del leone. Poi si legge che Davide corse incontro a Goliat e dopo che lo buttò a terra, gli corse incontro, prese la spada di Goliat e gli tagliò la testa. Davide è un credente, un giovane, mi lasciate dire anche un uomo che corre. C'è Davide, ha la vitalità nella sua vita. Davide è intraprendente, è una persona entusiasta, è una persona che vuole correre. Ne conoscete di quelle persone che non si fermano mai? Con tutto il rispetto, insomma, perdonami, dico a mia moglie, la mattina si alza, prende una bimba, la cambia e poi subito l'altra, colazione, si corre per andare ad accompagnarli all'asilo, si torna a casa, si fa il bucato e poi pensi per il pranzo e si corre dalla mattina alla sera, bisogna andare a prendere le bimbe a scuola, si ritorna e poi si pensa cosa si mangia la sera. Quante cose, insomma, si fanno nell'arco della giornata. Bisogna correre. E io questo è il sentimento che vi voglio trasmettere stamattina. Continuiamo a correre, non soltanto da un punto di vista materiale, fisico, ma da un punto di vista spirituale. Noi, fratelli, non corriamo quando ci ammaliamo. Se uno ha la febbre, io preferisco stamattina rimanere a letto, ma non mi alzerò neanche per andare al lavoro perché mi sento male. La suocera di Pietro, dice la Bibbia, che si trovava a letto con la febbre che la tormentava, ma quando il Signore Gesù la guarì, questa donna si alzò e iniziò a servire il Signore. Davide era un credente che correva, e correva sempre. Io leggo che l'Apostolo Paolo afferma e dice: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno avanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Signore, sia lodato per tutti quei credenti che corrono nella cameretta segreta per pregare, che corrono per leggere la Bibbia, che corrono anche per venire al culto. Io qualche giorno fa notavo un giovane credente che veniva verso la chiesa. Non avevamo possibilità di dare un passaggio perché, insomma, Fiat Panda piena con le bimbe dietro, seggioloni, ma erano 6:05, allora quasi quasi andava verso la chiesa, passo veramente agiato, e poi l'ho visto varcare la soglia del locale di culto che erano quasi 6:20. E io mi ricordo che quando studiavo all'università a Palermo, se il culto doveva iniziare tra 5 e 10 minuti, facevo le corse, il pullman magari mi lasciava a 200-300 metri, letteralmente mi mettevo a correre perché volevo essere puntuale per l'inizio del servizio di culto. Ora non sto dicendo che dobbiamo fare un incidente perché, insomma, questo no, ma questo correre parte dal punto di vista, ecco, interiore. Noi vogliamo correre nelle vie di Dio. Quando il pastore fa un appello e dice: mi serve qualcuno per il servizio usceri, mi serve qualcuno per evangelizzare. Non vogliamo essere gli ultimi ad alzare la mano: pastore, io sono disponibile, ho presente, e magari prima aspettare a quello che fanno gli altri per poi renderci disponibili. Noi vogliamo continuare a correre nelle vie di Dio. Vi vorrei far notare Davide, che quando si trovava in segreto nel gregge di suo padre, poi vado nel merito, ecco, di quello che il Signore ha messo nel mio cuore, quando lui si trovava in segreto, nessuno lo guardava, si trovava lì con il gregge, veniva il leone, e lui che cosa faceva? Correva. Poi si trovava lì nel campo di battaglia e lui continua a correre. Ci sono dei credenti che corrono soltanto quando il pastore gli affida un incarico. Allora in quel momento che li vedete in chiesa svolgere qualcosa, innalzare delle preghiere, non deve essere così. La nostra vita inizia nella cameretta segreta, poi continua nella chiesa e poi continua e prosegue nella nostra vita quotidiana mentre serviamo il Signore e testimoniamo a tutti coloro che non conoscono Gesù della meravigliosa e preziosa grazia di Dio. Forse in mezzo a noi c'è qualcuno che in qualche modo si è fermato. Forse anche qualcuno che non conosce il Signore si è fermato perché ha smesso di vivere dentro. Pur avendo la vita fisica, però è morto dentro, non c'è quella gioia, non c'è quella serenità, non c'è quella pace. Ascoltavo prima il pastore Mortelliti che diceva: oggi 34 anni di matrimonio. E Dio voglia che anche dopo 34 anni, anche dopo 40 anni, i nostri matrimoni sono sempre dei matrimoni vivi, allegri, gioiosi, con tanti obiettivi e tante mete da poter raggiungere. L'apostolo Paolo scrive sempre ai Galati: voi correvate bene, chi vi ha fermati perché voi non ubbidite più alla verità? L'apostolo ha il desiderio di correre, eppure ci sono dei credenti che si sono fermati. Perché si sono fermati? A volte ci fermiamo quando magari preghiamo il Signore e sembra che Dio non stia rispondendo alla nostra preghiera. A volte ci fermiamo perdendo le speranze perché sembra quasi che il Signore non voglia intervenire nella nostra vita. Abbiamo visto stamattina anche la presentazione di un bellissimo bambino, ma ci sono delle storie nella Bibbia, tra cui Anna nell'Antico Testamento, che anche quando sembrava il Signore non voler rispondere alla sua preghiera e quando Peninna la mortificava, lei era sempre lì a correre verso la casa di Dio, aprendo il suo cuore dinanzi al Signore. Noi non vogliamo mai fermarci, vogliamo continuare a correre nelle vie del Signore. Davide, e questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore, non si fece fermare innanzitutto dalla sua età. Davide era un ragazzo, era giovane, di fronte a lui aveva questo gigante formidabile, alto 3 metri, un elmo di bronzo, una corazza squame, uno scudiero, le sue possibilità da un punto di vista umano erano veramente zero. Ma Davide, malgrado la sua età, non si ferma. E questo è importante. Non ti fermare perché pensi di essere giovane. Non ti fermare perché pensi di essere in qualche modo debole. Ci sono nella Bibbia tanti esempi di giovani. Daniele e i suoi 3 amici. Una ragazza che evangelizzò Naaman il Siro e lui fu guarito dalla sua lebbra. Vi ricordate quel ragazzo che aveva soltanto 5 pani e 2 pesci? Non solo era un ragazzo, ma non aveva grandi possibilità. Eppure le sue possibilità nelle mani di Dio diventano grandi possibilità per il Signore di operare. Vedo tanti giovani: non ti fermare perché tu sei un ragazzo. Amen. Ma metti la tua vita nelle mani del Signore. Poi ci sono i fratelli che sono giovani ma con i capelli bianchi. C'è fratello Ferdinando, la sorella Maria, ne vedo tanti altri. A volte, fratelli, noi ci facciamo fermare dalla nostra età. Perché ormai ho una certa età, ormai quasi quasi, no? Facciamo come quell'uomo che diceva: anima mia, mangia, bevi, godi. Alcuni credenti purtroppo si fanno del loro cuore dei granai dove conservano delle esperienze con Dio. E quando ero giovane evangelizzavo, e quando ero giovane andavo nei campeggi, il Signore mi battezzava e mi ha battezzato nello Spirito Santo. E quando ero giovane tanti anni fa e magari mi trovavo in un'altra regione, il Signore mi ha fatto vedere la sua gloria, e Dio sia lodato per tutto quello che il Signore ha fatto nella mia e nella tua vita. Ma non ci facciamo fermare dall'età, i giovani perché sono giovani, gli anziani perché sono anziani. Noi vogliamo insieme tutti quanti continuare a protenderci verso il futuro, avanti, perché vogliamo vedere la gloria del Signore nella nostra vita. L'Apostolo Pietro scrive in Atti degli Apostoli: avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno e sogneranno dei sogni. Qua non si parla soltanto di avere dei sogni premonitori che rivelano il futuro, ma un sogno potrebbe vedere e potrebbe essere anche il mio sogno, è vedere che nella mia famiglia tutti sono convertiti. Mio padre, da tanto tempo che gli parlo del Signore, ancora non si è convertito, ma io ho questo sogno, questa visione, e continuerò a pregare per lui. Continuerò ad insistere, continuerò alla porta del balcone della mia abitazione ad aspettare che mio figlio ritorni e che mi dica: padre, ho sbagliato, ti chiedo perdono, voglio venire adesso in chiesa, voglio affidare completamente la mia vita a Gesù. Cari genitori, cari giovani, chi prega per i genitori, chi prega per i figli, non facciamoci fermare né dall'età né da alcun'altra incapacità o debolezza. Colui che è con noi è più forte di colui che è contro di noi. E forse in mezzo a noi c'è qualcuno che ancora un'esperienza con il Signore non l'ha fatta. E io ti voglio dire che il Signore non è colui che salva solo i giovani, o che salva i padri di famiglia, o che salva... Il Signore salva tutti. Un bellissimo cantico dice: lui si incontrano l'età. Il Signore stamattina può raggiungere il tuo cuore e può benedire la tua vita. Davide era un uomo che correva. Tu che stai facendo? Stai correndo oppure ti sei fermato? Ti sei fatto fermare forse dall'età? Il Signore ti vuole benedire. Davide, in questo testo che abbiamo dinanzi, non si fece fermare neanche dalla sua stanchezza. Da suo padre che gli parlò e gli disse di andare a vedere i fratelli che si trovavano sul campo di battaglia, Davide corre per 2 giorni. Lascia i suoi bagagli al guardiano dei bagagli e Davide corre sulla linea di battaglia. Arriva alla linea di battaglia, vede venire verso di lui il gigante filisteo che continuava da 40 giorni per 80 volte, mattina e sera, ad oltraggiare le schiere di Israele. E Davide, anche lì, continua a correre verso il gigante Goliath. Mi sembra quasi quasi una persona instancabile. Qual era il segreto di Davide? Il fatto che Davide non si ferma mai. Noi a volte ci fermiamo perché ci stanchiamo e diciamo: ho bisogno di fermarmi un attimo. Io vi voglio dire stamattina che c'è una stanchezza fisica, però c'è anche una stanchezza interiore, spirituale. Serviamo il Signore e sembra quasi che più lo serviamo, più le nostre forze interiori si rinnovano. Più ci troviamo nelle difficoltà, ma stiamo vicini a Dio, più realizziamo che delle forze interiori si rinnovano e dentro di noi. Ci guardiamo indietro e diciamo: ma come ho fatto? Da dove sono arrivate queste forze? Le forze vengono soltanto dalla presenza di Dio. E questo era Davide, era una persona che non si fermava mai, perché aveva scoperto qual era il segreto della sua forza. Il Signore Gesù un giorno affermò dicendo: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Perché se c'è, ripeto, un riposo fisico, c'è anche un riposo spirituale. La sera potremmo anche andare a dormire nel materasso più comodo, ma poi non prendere il riposo, perché tutti noi abbiamo bisogno di lasciare i pesi del nostro cuore ai piedi della croce di Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo scrive e dice: deponiamo ogni peso è il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e che la rende perfetta. Non possiamo, fratelli, pretendere di correre se prima non ci liberiamo dei nostri pesi, se non ci liberiamo delle nostre ansietà, se non ci liberiamo delle nostre preoccupazioni, se non ci liberiamo anche delle armi che noi pensiamo di indossare o delle armi di questo mondo con le sue mentalità. Qui dice la Bibbia che Saul prese la sua armatura, la mise sopra Davide, Davide cercò di camminare ma non ci riuscì. Non soltanto con l'armatura di Davide non riuscì a correre, ma Davide non riuscì neanche a camminare, perché era qualcosa che ingombrava, che l'appesantiva. Le armi della nostra battaglia non sono carnali. Amen. Noi abbiamo un'armatura che è l'armatura di Cristo Gesù, della quale ogni giorno ci vogliamo rivestire, perché il combattimento nostro non è contro carne, sangue, ma contro principati, potestà, contro gli spiriti della potenza dell'aria, e noi in Cristo Gesù abbiamo tutta la vittoria. Gloria a Dio. Se magari ti sei fermato perché ti senti stanco, ti senti afflitto, ti senti in qualche modo scoraggiato, il mio invito stamattina: vieni a Cristo Gesù, colui che è il sollievo ed è la forza per ogni cuore. Davide non si fermò per l'età, non si fermò per la stanchezza, mi avvio quasi alla conclusione. Davide non si fermò alla vista del gigante, se lo trovò di fronte, ma lì in quel punto non girò i tacchi e andò via. Davide non si fermò neanche alla vista del gigante che lui aveva dinanzi. Perché? Perché Davide, fratelli, non fissò i suoi occhi sul gigante, ma Davide focalizzò la sua attenzione su colui che è il più grande di ogni gigante. Se fate caso, in tutto il capitolo 17 di Primo Samuele si legge per 9 volte che Davide dice il Signore, il Signore, e quando se lo trova davanti è scritto che Davide rispose: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, notate, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti. Io vengo verso di te nel nome dell'Iddio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa. Oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei saranno in pasto agli uccelli del cielo e delle bestie della terra. Notate, così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Qualcuno ha affermato: non dire a Dio quanto grandi sono i tuoi problemi, ma di ai tuoi problemi quanto grande è il tuo Dio. A volte ci fermiamo dinanzi ai problemi e ci fermiamo lì perché non troviamo la soluzione, oppure focalizziamo la nostra attenzione su noi stessi o sui mezzi umani. Io stamattina voglio incoraggiarti: se ti sei fermato, se ti sei scoraggiato, se in qualche modo non hai neanche più il desiderio di recarti alla casa del Signore per pregare, perché questi pesi o questi giganti stanno in qualche modo schiacciando la tua vita, diglielo insieme a me, insieme a Davide: io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti. Si racconta la storia, e mi avvio alla conclusione, di una ragazza che si trovava a guidare l'automobile insieme al padre. Si imbatterono in una brutta tempesta e ad un certo punto questa ragazza, mentre guidava l'automobile, vedeva che delle auto si fermavano e gli chiedeva al padre: papà, che cosa devo fare? Il padre gli diceva: tu non guardare agli altri, tu continua a guidare. Andava più avanti e la ragazza vedeva che anche gli autobus si erano fermati. E la ragazza gli diceva al padre: papà, che cosa devo fare? E il padre gli diceva: tu non guardare agli altri, tu continua a guidare. Andò ancora più avanti, vide delle roulotte e gli disse la ragazza al padre: papà, che cosa devo fare? Devo accostarmi, mi fermo? E il padre gli disse: tu non guardare agli altri, tu continua a guidare. Fecero un paio di chilometri, la tempesta era scomparsa, il sole spuntò e il padre gli disse alla ragazza: adesso puoi fermarti. E la ragazza gli disse al padre: ma adesso tu mi chiedi di fermarmi? E il padre gli disse: adesso guardati indietro. Hai visto che tutti gli altri si sono fermati e tutti coloro che si sono fermati si trovano lì all'interno della tempesta. Invece noi che non ci siamo fermati, adesso abbiamo realizzato la liberazione di Dio. La parola di Dio dice che la valle di Baca è difficile, ma la valle di Baca va sempre attraversata. Davide afferma: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu, Signore, sei con me. Ma la valle dell'ombra della morte, il Signore non è il progetto e il suo piano per la nostra vita. Lui porta le pecore nei pascoli verdeggianti per cibarli, ma la valle dell'ombra della morte va attraversata, e dopo la valle c'è sempre la benedizione. Allora è questo quello che noi vogliamo fare: continuare a correre, correre e non stancarci. I giovani perché giovani, i grandi perché grandi, anche quando siamo stanchi. Signore, io so che coloro che in te sperano acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si affaticano, camminano e non si stancano. E anche quando i giganti saranno dinanzi a noi, noi non ci fermeremo, perché sappiamo che colui che è con noi è più forte di colui che è contro di noi. Amen. E mentre tu corri, non solo non guardare agli altri, io ti voglio dire anche questo: non ascoltare le voci degli altri. Questo è importante. Davide non si fermò davanti al gigante, ma Davide non si fermò neanche ascoltando tutte quelle voci che cercavano di scoraggiarlo. I fratelli di Davide gli dissero: noi conosciamo la malvagità del tuo cuore. Tu sei venuto qui nella linea di battaglia non perché nostro padre ti ha mandato, ma perché tu, insomma, sei una persona orgogliosa, malvagia. Davide invece sapeva che il suo cuore era un cuore umile davanti a Dio. Arriva da Saul e Saul, invece di incoraggiarlo, gli disse: tu non sei che un ragazzo. Goliat è un gigante, un guerriero formidabile. Eppure Davide non si fermò dinanzi a tutte quelle voci scoraggianti. Ce ne sono delle voci scoraggianti nella nostra vita. Il medico che dice: verso questa malattia non c'è alcuna possibilità, non c'è niente da fare, ho un problema, una difficoltà al lavoro, un'altra con i figli. Non ci fermiamo alle parole, alle voci scoraggianti. Amen. Affrontiamo il gigante e Dio ci darà la vittoria nel nome di Gesù. Posso raccontare un'altra storia? C'era una gara di rane, si racconta, e questa gara di rane, queste rane dovevano correre in salita, il sentiero era difficile, tortuoso, avevano uno scopo: raggiungere un traguardo, e tutti coloro che le osservavano gridavano e dicevano: voi non ce la farete mai, perché il cammino è lungo, è in salita, è difficile. Allora le rane, ascoltando tutte quelle voci, una dopo l'altra, si fermavano. Ma c'era una rana che, mentre correva, guardava le altre rane e vedeva che più le rane si fermavano, più prendeva coraggio e diceva: gli altri si fermano, io voglio arrivare fino in cima. E quelli gridavano: non ce la farete mai. Delle rane si fermavano e questa rana arrivava fino in cima. Alla fine questa rana tagliò il traguardo e qualcuno gli chiese: ma tu come hai fatto ad arrivare fino in cima? La strada era difficile, il sentiero tortuoso, era in salita, tutti gridavano: non ce la farete mai. E si accorsero che quella rana era una rana sorda. Tutti gridavano, ma lei non l'ascoltava. A volte noi ci fermiamo, fratelli, perché diamo troppo peso alle parole degli altri. Il Signore ci aiuti invece ad essere stamattina come Davide, un credente, un giovane entusiasto, ripieno dello Spirito Santo, che corre perché vuole raggiungere nuove mete, nuovi obiettivi, vuole raggiungere dei nuovi traguardi. Se il Signore ancora non ti ha salvato, diglielo: Signore, salvami stamattina. Se ancora cerchi il battesimo nello Spirito Santo, digli: Signore, battezzami nello Spirito Santo stamattina. Se stai pregando che il Signore guarisca qualcuno nella tua casa, fallo con fede: Signore, guarisci nella mia famiglia, Signore, salva, adempi quella tua meravigliosa promessa. A prescindere dall'età, Dio vuole rispondere alla tua preghiera. Se ti senti stanco per questa situazione, lasciala ai piedi di Gesù e digli: Signore, fammi uscire da questo luogo come una persona completamente diversa. E questo gigante, presentati davanti a lui, non ascoltare quelle voci, non guardare gli altri forse hanno fallito, non ci sono riusciti, tu sei diverso perché Gesù Cristo è nella tua vita. E se Dio è con noi, Dio ci darà sempre la vittoria. Chiniamo il capo in preghiera. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore, alleluia. Benedetto è il nome di Gesù, alleluia. Alleluia, Davide correva. E correre significa proseguire, andare avanti, procedere, spostarsi velocemente. Significa anche avvicinarsi alla meta. Gloria a Dio. Davide correva. Vorrei rivolgere la mia attenzione stamattina innanzitutto a qualche credente. Chissà, forse giovane, forse anche giovane nella fede, o qualche credente anche convertito da qualche anno, qualcuno di quelli che magari iniziano in quinta ma poi si fermano. Perché ti sei fermato? Perché fino a qualche mese fa, fino a qualche giorno fa, avevi tanto entusiasmo di andare in chiesa, di ascoltare la parola di Dio, di testimoniare agli altri di Gesù, però adesso ti sei fermato. Non dare la colpa agli altri, non puntare il dito sui problemi, sulle difficoltà, non dire neanche di essere troppo giovane o troppo grande. Qual è il problema realmente? Il Signore stamattina ti invita di nuovo a correre. Il Signore nella sua parola ti dice anche che Lui in questa corsa non ti lascerà e non ti abbandonerà. Il problema forse sta nella stanchezza, ti stai tenendo tutto dentro e sei lì sull'orlo del precipizio, sei quasi per affondare. Perché ti sei fermato? Forse perché stai dicendo: il Signore non ascolta la mia preghiera. Vado in chiesa, ma non vedo nessun tipo di cambiamento. Stamattina nel nome del Signore io voglio incoraggiarti. Riprendi nel nome del Signore la tua corsa. Affronta i tuoi giganti nel nome di Gesù. Non guardare agli altri, non ascoltare neanche quelle parole scoraggianti o che a volte vengono dalla tua casa, nella tua famiglia, a volte dalle persone anche più care che ti circondano. Stamattina il Signore ti dice: perché ti sei fermato? Io voglio che tu continui di nuovo e riprendi la tua corsa cristiana, perché ho in serbo per te pensieri di pace e non di male, per darti un avvenire e anche una speranza. Gloria a Dio. Se c'è qualcuno che si rispecchia in questa parola, che vuole dire stamattina: io voglio uscire dalla mia stanchezza, dal mio blocco mentale, spirituale, se stamattina vuoi confessare e dire: Signore, io voglio continuare o riprendere la mia corsa cristiana, nel nome del Signore voglio chiederti di fare un cenno con la tua mano. Insieme pregheremo per te affinché il Signore ti benedica. Dio benedica queste mani che si alzano. Il Signore vi benedica. Perché ti sei fermato? Perché ti sei fermato lì in quell'angolo? Stamattina, sì, come Davide, riprendi di nuovo la tua corsa. Riprendi la tua lettura della Bibbia, la tua frequenza con assiduità ai culti. Rimani lì ad aspettare che il Signore risponda alla tua preghiera. perché il Signore ti ama e Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Signore, noi ti benediciamo stamattina perché siamo stati alla tua presenza. Grazie Signore per la tua parola. Ti voglio pregare, Signore, per queste mani che si sono alzate. E ti voglio pregare, Signore, anche per coloro che forse in mezzo a noi sono per la prima volta. Forse la loro vita, Signore, si è fermata. Non c'è più gioia nei loro cuori, non c'è pace in qualche famiglia. Signore, stamattina noi ti preghiamo di intervenire, di farti conoscere nei cuori, Signore, di perdonare i peccati, di abbattere ogni gigante e fa che coloro che ti cercano con tutto il loro cuore, fa che ti possano trovare. Padre Santo, benedici il pastore Mortelliti, benedici il consiglio di chiesa che lo sostiene, che lo aiuta. Signore, ti prego, benedici questa comunità tutta, fa che possa continuare a correre e non fermarsi, perché Signore sono tante le zone da essere raggiunte qui in Umbria. Fa Signore che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, collaborati dalla Chiesa possano vedere, realizzare che ancora delle nuove comunità e missioni e si aprano e che tante anime vengano raggiunte dalla preziosa e santa e benedetta tua parola. Signore, rimani con noi ancora stamattina. Ogni credente di questa comunità aiutalo, benedicilo, fortificalo, ogni famiglia, mentre a te noi la presentiamo. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Gloria a Dio. Alziamoci in piedi tutti quanti in preghiera.